Covid, l'OMS indaga la Cina che è sempre più opaca. Risultati? Nulli. Spie russe in Italia, se fosse un film sarebbe un gran brutto film. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The World Health Organization's joint study with China concluding the exact route of exposure to people is unknown.
Beijing has denied American allegations that China helped write a WHO report into the origins of the coronavirus.
I carabinieri del ROS hanno arrestato a Roma un capitano di fregata della Marina Militare Italiana con l'accusa di spionaggio.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi a Nessun Luogo Lontano volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani, ma con una piccola eccezione, perché la storia delle spie russe ha naturalmente destato la nostra attenzione. Per farlo, la squadra: Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, quest'oggi c'è anche Jacopo De Franchi, in regia c'è sempre Valeria Bernardi. Così come sempre il 349-238-6666, il numero da comporre per porre domande, suggerimenti, questioni, SMS e WhatsApp. Siamo anche su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due le pagine che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. La prima, i tentativi dell'OMS di indagare le origini del Covid-19, una Cina che sembra sempre più opaca. Quest'oggi cercheremo di entrare nei palazzi del potere di Pechino per capire da dove deriva questa opacità, quanto sia sistemica, strutturata, rivolta non soltanto ai tentativi di inchiesta e di indagine dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche per esempio ai giornalisti. È recentissima la notizia che uno dei corrispondenti di punta della BBC si è sostanzialmente trasferito da Pechino a Taiwan. Impossibile lavorare a Pechino, troppe minacce. E poi c'è quella brutta storia che parla di un capitano di fregata che forniva o avrebbe fornito informazioni, dossier militari segreti riguardanti la NATO a un collega russo. Ne è scaturito un putiferio, come avete sentito dal GR. Proveremo a fare il punto sul modus operandi dell'intelligence russa, soprattutto appunto nel nostro territorio. E mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi sfogliamo, come al solito, i nostri dossier. Per condurvi innanzitutto in Myanmar, ex Birmania, l'escalation di violenza sta ormai attanagliando il paese. Continua infatti la violenta repressione delle proteste contro il colpo di Stato del 1 febbraio. Quest'oggi almeno altri 4 manifestanti sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza. Siamo però nella regione meridionale di Thanin Thari. Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, più di 500 civili sono stati uccisi in 2 mesi di proteste. 100 dei 41 solo sabato, ve ne abbiamo dato conto proprio pochi giorni fa, è stato il giorno più sanguinoso dall'inizio dei disordini. Mercoledì si terranno altri funerali per coloro che sono morti nella violenta repressione di martedì. Nel frattempo però sono scoppiati anche scontri tra l'esercito e i ribelli armati nelle regioni di frontiere. Vari rifugiati si starebbero riversando in Thailandia, parliamo per esempio dei gruppi armati Karen, il quale ha dichiarato che, lo ha dichiarato ieri, si sta preparando a una grande offensiva. In questo contesto gli Stati Uniti hanno ordinato a tutto il personale non essenziale dell'ambasciata e alle famiglie di lasciare il Myanmar. Intanto la Thailandia sta negando con forza le accuse degli attivisti secondo le quali i rifugiati birmani sarebbero stati respinti, ma intanto un funzionario thailandese ha detto che l'esercito stava in effetti rimandando indietro la maggior parte delle persone. Questo è quello che sta accadendo sul piano del terreno. Però sul piano diplomatico forse si può muovere qualcosa. Nonostante il principio di non ingerenza, l'Indonesia sta infatti guidando gli sforzi dell'ASEAN, di cui il Myanmar è membro, per trovare una soluzione alla crisi nel paese. Sul ruolo di questa associazione, di questa organizzazione di paesi del sud-est asiatico, ci torneremo con una puntata speciale nelle prossime puntate appunto di Nessun Luogo Lontano. Le relazioni tra Pakistan e India. Vi avevamo dato conto di una lettera che aveva scritto Narendra Modi, il premier indiano, in occasione della festa della Repubblica lo scorso 23 marzo. Ebbene, si è fatto sentire il suo omologo Imran Khan, il pakistano, che ha risposto alla lettera della sua controparte dicendo che cosa? Ebbene, che il Pakistan desidera relazioni pacifiche con l'India. Fonti governative di Islamabad hanno dichiarato che nella lettera Imran Khan ha chiesto la risoluzione delle controversie sulla regione del Kashmir e tutte le altre questioni in sospeso appunto tra i due paesi. Vi riporto alcuni dei virgolettati della lettera di Khan. Siamo convinti che una pace e una stabilità durevoli nell'Asia meridionale dipendono dalla risoluzione di tutte le questioni in sospeso tra India e Pakistan, in particolare la controversia su Jammu e Kashmir, così scrive Khan nella lettera, dove esprime anche i suoi migliori auguri all'India nella lotta contro la pandemia da Covid-19. E poi torniamo in Mozambico, perché le testimonianze che arrivano soprattutto per bocca del team di Medici Senza Frontiere fanno inorridire. MSF e OE in Azione opera in diverse aree del Mozambico proprio per assistere alle tantissime persone che sono in fuga da Palma, città a nord del paese, che è stata attaccata mercoledì, ve ne abbiamo dato conto proprio ieri scorso, dai miliziani jihadisti della cosiddetta Al-Shabaab mozambicana. La coordinatrice di MSF per il Mozambico ha parlato di una situazione straziante. Dall'inizio degli attacchi centinaia di persone sono arrivate da funghi in cerca di un luogo sicuro dopo giorni di cammino, dopo essere rimaste nascoste per giorni. Sono terrorizzate, scrive la portavoce di MSF. La maggior parte è sotto shock, hanno bisogno di acqua e cibo. Tra coloro che fuggono, bambini, donne incinta, donne che hanno appena partorito ma non sono in grado nemmeno di allattare e nutrire i neonati perché sono traumatizzate, disidratate e a digiuno tra ore. Nel frattempo però questa situazione, che peraltro denunciamo da mesi qui da questi microfoni, cioè il rischio ormai reale che si sta plasticamente realizzando dell'istituzione di un califfato a tutti gli effetti in quella zona, sta mettendo in fibrillazione la politica dei paesi vicini, nervosismi infatti in Tanzania, Sudafrica e Zimbabwe, soprattutto in Tanzania, perché il gruppo Al-Usunna wa Jamaa o Al-Shabaab appunto nel Mozambico, affiliato allo Stato Islamico, all'inizio di questo mese gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato li hanno inseriti nella lista delle organizzazioni criminali terroristiche, ebbene il suo leader verrebbe proprio dalla Tanzania. Abu Yarsi Arsan, si sa pochissimo di lui, quel che è certo che probabilmente vengono sfruttati quei confini porosi anche per rifornirsi di armi. Da questo mese gli Stati Uniti stanno addestrando le forze mozambicane nelle operazioni di contro insurrezione, ma naturalmente c'è uno spettro in tutta questa situazione e lo delinea molto bene Alex Vines, capo del programma Africa Chatham House. Ha detto: sebbene questo sia un problema del Mozambico, è anche una questione regionale. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima di continuare a parlare di esiti nefasti della lotta al terrorismo. E risaliamo, andiamo verso nord, stiamo in Africa ma siamo in Mali. Gli investigatori delle Nazioni Unite hanno decretato che il raid aereo condotto dalle forze francesi lo scorso 3 gennaio nel villaggio di Bounty ha ucciso dei civili e non miliziani jihadisti, come sostenuto invece dai portavoce dell'operazione Barkhane. Lo sapete, è un'operazione militare a trazione francese ma che coinvolge anche altri paesi del Sahel. La divisione per i diritti umani della missione ONU in Mali ha visitato il villaggio di Bounty, dove appunto è avvenuto questo attacco, ha analizzato le immagini satellitari e ha intervistato più di 400 persone, confermando che le 100 persone riunite in quel giorno stavano celebrando un matrimonio. Ricordo anche l'esito di quel raid: 19 persone, tra cui 16 civili, 3 uomini armati, erano state uccise durante l'attacco aereo, altri 3 civili successivamente morti in seguito alle ferite. Il rapporto delle Nazioni Unite però fa riferimento alla presenza di 5 persone armate nel gruppo, presunti membri della Katiba Serma, che è un gruppo affiliato ad Al-Qaeda. Questo è un durissimo colpo, come immaginate, per la missione francese in Mali, cosiddetti per minimizzare danni collaterali. Possono naturalmente provocare anche delle reazioni da parte della popolazione locale. Nel frattempo funzionari nel nord del Mali hanno accusato l'esercito francese la scorsa settimana di aver ucciso 6 civili in un altro raid aereo che è avvenuto invece il 25 marzo. Per il momento l'Eliseo non accetta l'inchiesta ONU e nega questi risultati. Continua a essere caldo, caldissimo il Sahel. Ci spostiamo in Niger. Secondo una fonte di sicurezza citata da Agence France Presse, a riportarlo è il Post.it, nella notte tra martedì e mercoledì c'è stato un tentativo di colpo di Stato nel paese. Secondo queste fonti sarebbero stati alcuni membri dell'esercito nigerino. Testimoni nella capitale Niamey hanno detto di aver sentito spari verso le 3 del mattino per 15 o 20 minuti. Non si è capito se spari erano non soltanto di arma leggera ma anche qualche corpo di arma pesante. La guardia presidenziale sarebbe intervenuta arrestando così il presunto tentativo di colpo di Stato, che avviene due giorni prima dell'inizio della nuova presidenza di Mohamed Bazoum, eletto al ballottaggio alla fine dello scorso febbraio. Ricorderete, vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari questa importante tornata elettorale in Niger. Bazoum aveva battuto Mohamed Ousmane, che aveva denunciato brogli elettorali senza però mai portare delle prove. Venerdì Bazoum diventerà presidente. Vi faccio sentire adesso la voce di un cooperante italiano che vive e lavora a Niamey, si chiama Roberto Delgano, l'ha raggiunto Andrea Macchioni e ci racconta come è andata la scorsa notte, quella in cui si sono sentiti colpi di arma da fuoco e il Niger per un momento ha vacillato.
Arriviamo da una situazione in cui è circa un mesetto che si alternano manifestazioni abbastanza pacifiche, i primi giorni un po' meno, quindi con all'inizio copertoni bruciati, rotonde bloccate, poi con un intervento dell'esercito, alcuni arresti politici, si è passata a una situazione in cui invece sono organizzate delle proteste pacifiche, ma Niamey è stata comunque sempre molto guardinga, con un sacco di posti di blocco e alcuni arresti nell'ultimo mese. Un paio di giorni fa l'opposizione ha detto che nei quattro giorni prima dell'incoronamento del nuovo presidente ha proposto di fare quattro giorni di manifestazione pacifica. Questa manifestazione non si è svolta e in realtà sembrava che questo fosse un segnale di una resa, finché stanotte verso le tre si sono sentiti più o meno in tutta Niamey degli spari. Da quello che sappiamo ad ora si parla di un colpo di stato fallito, in realtà si parla di tre mezzi 4x4 con appunto armate di mitragliatore che hanno tentato di attaccare il palazzo presidenziale, che è una zona di solito ben difesa da filo spinato e guardie eccetera, e questo attacco è fallito. Dalle 5 di mattina è stato detto che la situazione era sotto controllo e nella giornata di oggi siamo tutti a casa a vedere cosa succede, però la città si è svegliata più o meno normalmente, tutti sono andati a lavoro, non si registrano altre situazioni calde.
E naturalmente continuiamo a tenere accesi i riflettori sul Niger, lo sapete, ospita già una missione militare italiana, a brevissimo arriveranno anche altri uomini, ve l'abbiamo raccontato nelle scorse settimane, qui a Nessun Luogo Lontano teniamo i riflettori accesi e naturalmente i microfoni puntati. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, saranno i prossimi approfondimenti qui a Nessun Luogo Lontano, ma adesso con Valeria Bernardi andiamo a Roma. Valeria Bernardi ha colto la palla al balzo nei titoli, dicevo ironicamente, se fosse un film quello delle spie russe e italiane sarebbe un gran brutto film. Andiamo a Roma, ma in salsa russa. Cos'è successo? Lo avete sentito dal GR, un ufficiale della Marina Militare, un alto grado, un capitano di fregata e un ufficiale delle forze armate russe di stanza in Italia sono stati fermati dai carabinieri del ROS. Le accuse sono di spionaggio politico-militare, rivelazioni di segreto. Poi tramite la Farnesina è stato convocato l'ambasciatore russo a Roma, due funzionari sono stati bollati come persone non grate. L'ambasciatore ha espresso il rammarico in merito a questa decisione, lo avete sentito dal GR, non si escludono contromosse. Insomma, il caso da, come dire, dossier di intelligence pura rischia evidentemente anche di diventare politico. Repubblica e anche altre fonti, per esempio, tirano fuori alcuni dettagli che sono interessanti forse per dare un perimetro e circoscrivere quello che è accaduto. Il militare russo avrebbe dato al capitano di fregata 5.000 euro in cambio di documenti militari classificati che riguarderebbero sistemi di telecomunicazione militare. Il denaro peraltro è stato sequestrato dai carabinieri al momento dello scambio. L'intelligence italiana stava tenendo d'occhio evidentemente da tempo questi potenziali scambi. Se fosse vero, come recitano le prime agenzie, che i documenti avevano a che fare con sistemi militari della NATO, evidentemente si apre anche un altro capitolo, che è quello della responsabilità dell'Italia, che è membro della NATO, nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Vi faccio sentire immediatamente la reazione dall'ambasciata russa a Roma, li ha raggiunti Andrea Macchioni, sentite.
E confermiamo il fermo il 30 marzo a Roma di un funzionario dell'ufficio militare. Si verificano le circostanze dell'accaduto. Per adesso riteniamo inopportuno commentare i contenuti dell'accaduto. In caso, ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la Russia e l'Italia.
Da tempo molti paesi occidentali denunciano non soltanto interferenze ma anche appunto spionaggio da parte di agenti russi. Intanto i messaggi al 349-238-6666 su tutti, quello di un ascoltatore che dice: molto curiosa la baldanzosa reazione russa, che comunque tende a dimostrare i muscoli nonostante siano stati trovati con le mani nel sacco. Così Luca, 349-238-6666 per voi, fatemi andare intanto da Daniele Raneri, redazione esteri del Foglio. Daniele, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, sei riuscito a capire dalle tue fonti che tipo di documenti si tratta? Sono davvero documenti della NATO o qualcosa di più italiano, per così dire?
Ma in realtà sembra che i documenti non siano una cosa enorme, appunto dico sembra, e che questo abboccamento tra il nostro ufficiale e i servizi russi fosse ancora, diciamo, alle fasi iniziali, quando non si commercia, quando non si scambiano ancora i segreti più sostanziosi e quando non c'è la merce più preziosa.
Sì.
E lo capiamo da due particolari. Un particolare era che si sono accorti dell'ufficiale che carpiva questi segreti, perché faceva lo screenshot dello schermo e poi salvava le immagini su una chiavetta. Ora, non è un computer particolarmente protetto quello su cui puoi fare uno screenshot e salvarlo su una chiavetta credendo di non essere visto. Non è un sistema, diciamo, di quelli più protetti. In un sistema dove passano informazioni molto riservate, questa cosa qua non la puoi fare.
Sì.
E poi c'è l'entità della somma. A questo giro erano 5.000 euro, al giro precedente avevano negoziato per un 4.000 euro, somme favolose.
Sì.
Voglio dire, il rischio era molto alto, ma non sono somme favolose. Diciamo che il sistema di classificazione in Italia delle informazioni militari è un sistema che divide tutto in quattro categorie: riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo.
Sì.
Ora, ancora non sappiamo di cosa si tratta, però è possibile che non fossero informazioni preziosissime. Però
sì,
appunto, stiamo ancora, ovviamente come tutti, diciamo, stiamo ancora un po' brancolando nel buio. Per 5.000 euro non sono il prezzo di un'informazione decisiva e determinante. Ovvio che però è grave, voglio dire, è gravissimo l'arruolamento da parte della Russia, la corruzione di un ufficiale italiano, ed è ovviamente grave che un ufficiale italiano venda materiale riservato ai russi.
Non c'è dubbio. State ascoltando la voce, l'analisi, l'esperienza di Daniele Raneri, giornalista, redazione esteri del Foglio. I vostri commenti al 349-238-6666. 5.000 euro saranno 2-3 mesi di stipendio, come sporcarsi le mani per nulla. In tanti sottolineano appunto l'esiguità relativa evidentemente della cifra, perché se le accuse venissero confermate, se si andasse a giudizio e poi eventualmente a una condanna, evidentemente una carriera in fumo per appunto queste cifre così relativamente piccole. Sarebbe strano, scrive un altro ascoltatore, se i russi non ci spiassero, piuttosto mi piacerebbe sapere quando sono cominciate le indagini imbeccate americane per allontanare un'Europa che flirta con Putin sui vaccini. E qua andiamo sul politico, e mi fanno piacere questi commenti degli ascoltatori, perché ci danno modo di, come dire, entrare un po' meglio in quelle che sono le pieghe di questo tema. Tu, Daniele, ti sei occupato già in passato spesso di influenze russe in Italia e non solo. Questo è un salto di qualità o la semplice emersione di un fenomeno che già esisteva da tempo? La tua opinione?
È la semplice emersione a scadenze regolari di un fenomeno che esiste già da tempo. Ricordo che hanno arrestato un manager russo in Italia nel settembre 2019 per spionaggio, hanno arrestato un ufficiale francese che lavorava nella base, al comando NATO di Napoli, nell'agosto dell'anno scorso, e adesso hanno arrestato questo ufficiale. Io dico, le somme sì erano esigue, ma perché probabilmente si stava, diciamo, rodando il sistema. E per gli ascoltatori che dicono un'imbeccata americana, in realtà sembra che la fonte prima sia l'AISI, ossia i servizi segreti interni, che hanno notato, diciamo, la contiguità del nostro ufficiale con il suo contatto russo, e ovviamente hanno voluto vedere di più, che poi è quello che succede, diciamo, sempre più spesso. Cioè, un arruolatore che avvicina in qualsiasi occasione utile, può essere una festa all'ambasciata, può essere una parata militare, può essere qualsiasi cosa, anche un circolo del tennis, poi nasce come gira l'amicizia e poi l'amicizia si trasforma in qualcosa di più.
Sì.
Ovviamente è il gioco del controspionaggio, come dire, fare caso a questi contatti.
Non c'è dubbio. Gli ascoltatori al 349-238-6666 chiedono fra gli altri: ma siamo sempre noi gli spiati, riusciamo a fare qualcosa anche noi? Ma non c'è dubbio, gentile ascoltatore. Le intelligence di tutto il mondo si osservano, tentano di carpire informazioni, tutto sta nei modi. Però in questo dossier quello che stupisce appunto è un'insistenza, tra virgolette, evidentemente relativa da parte di Mosca nei confronti di un membro della NATO, di un fedele alleato degli Stati Uniti. Recentemente l'amministrazione Biden ha, come dire, risottolineato quelli che sono i patti transatlantici. Daniele Raineri, l'obiettivo dell'intelligence è acquisire informazioni, però c'è anche una responsabilità politica nel momento in cui si andasse a verificare che i dossier erano NATO, cioè il militare dovrà rispondere non soltanto alla giustizia e alla politica italiana, ma anche a quella di Jens Stoltenberg a questo punto, o no?
Ma noi facciamo parte di un sistema integrato di difesa che coinvolge un po' tutti i paesi europei, quindi, come anche tu dicevi, c'è una responsabilità italiana nei confronti degli altri alleati. In questo momento stiamo facendo la figura dell'anello debole della catena, ossia dello Stato da cui le notizie escono, da cui le informazioni escono, da cui le informazioni vengono prese dai russi. Non è una bella figura, però a quanto sembra il ROS e i servizi segreti hanno preso questa spia, diciamo, nelle fasi iniziali della sua collaborazione con i russi.
Sì. State ascoltando la voce di Daniele Raineri, giornalista, esperto di Medio Oriente, ma non solo, redazione esteri del Foglio. L'ultimissima domanda, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Da alcune fonti di stampa, da alcune indiscrezioni, sembra che anche, come dire, l'appetibilità di questo capitano in fregata fosse dovuto a motivi familiari, per cui avesse bisogno di soldi. Adesso non voglio fare illazioni e muovermi troppo in quella che è la vita privata, però questo ci conferma un aspetto: che l'intelligence straniera attacca le vulnerabilità, possono essere vulnerabilità a volte sessuali o sensuali. Evidentemente una spia dell'altro sesso può, come dire, aggredire, tra virgolette, una preda. A volte le vulnerabilità economiche sono fondamentali. Funziona anche così, no? L'intelligence 4.0 ha delle componenti comunque di psicologia umana pura che sono imprescindibili.
Guarda, io è il commento unanime di tutti quelli che ho sentito da questa mattina in avanti. Tutti hanno detto la stessa cosa. Evidentemente era nei guai perché per un prestito di 9.000 euro in tutto basta rivolgersi a una banca, oppure basta chiedere, cioè sì. Un prestito di 9.000 euro è molto facile da ottenere. C'è una sigla che si chiama Money, Ideology, Coercion and Ego,
sì.
che è quella che spiega come fanno i reclutatori a reclutare le spie. E appunto questo sistema, questa sigla dice che ci si basa su money, i soldi, ideologi, sì. Forse la motivazione ideologica, la coercizione, quindi ti ricatto qualcosa per ricattarti, sì. E l'ego. Sono le quattro leve che i reclutatori di spie usano per arruolare informatori da noi, ma questo vale, diciamo, per tutte le intelligence del mondo.
Certo, e soltanto il tempo ci darà su quale di questi quattro grimaldelli hanno puntato i membri dell'intelligence russa. Io ringrazio tantissimo Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio. Un'ottima giornata e un buon lavoro, Daniele.
Grazie a voi.
16:30, è venuto il momento di andare a sentire la borsa, poi leggerai tantissimi messaggi al 349-238-6666. Preannuncio che quelli che sono fatti di gratuite e ignominiose offese naturalmente non riceveranno replica alla borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il fattaccio della presunta, per il momento dobbiamo dirlo evidentemente, presunto reclutamento di un capitano di fregata italiano sarebbe stato pronto a passare dossier NATO dietro un compenso di 5.000 euro. intercettati dall'intelligence italiana e poi bloccati dal ROS, due funzionari russi dichiarati persone non grate, l'ambasciatore russo in Italia viene convocato alla Farnesina, ma allo stesso tempo Mosca promette eventuali contromosse. 349-238-6666, qualcuno torna al personale russo venuto in Italia per la pandemia. Non era semplice personale russo, erano medici militari, questo fece saltare sulla sedia tantissimi, me incluso, devo confessarvelo. Qualcun altro scrive: attenzione che le ambasciate sono sempre state un grandissimo covo di spie e questo è storico. 349-238-6666, se vi fosse sorta la domanda ma di quale tipo di intelligence russa stiamo parlando, la risposta ve la diamo noi in 90 secondi come al solito.
La Federazione Russa dispone di un complesso apparato di intelligence, considerato da molti un labirinto burocratico. Da quando infatti Vladimir Putin ha assunto il potere, ha iniziato a mettere in concorrenza tra loro le varie agenzie affinché ognuna potesse controllare l'altra. La prima e più rinomata è il GRU, il servizio segreto militare, tanto segreto che la sua esistenza è stata ignorata fino agli 80. Fondato da Lenin nel 1918, dipende direttamente dallo Stato Maggiore delle Forze Armate e ha sempre goduto di una forte indipendenza. Il GRU dispone di una vastissima rete di informatori e di spie che vivono senza copertura diplomatica, sotto false identità. Tra questi sembrano esserci militari operativi all'estero, funzionari dell'Aeroflot e giornalisti dell'agenzia di stampa TASS. Il GRU è stato indicato come responsabile delle operazioni russe in Siria, Ucraina e Afghanistan, cura i legami tra il Cremlino e la Wagner e ha gestito attacchi informatici. Il KGB di epoca sovietica è stato diviso in FSB e SVR. L'FSB è il Servizio di Sicurezza Federale, fondato da Yeltsin nel 95. Ha visto tra i suoi direttori anche Vladimir Putin. Si occupa di controspionaggio, controterrorismo, sicurezza interna e controllo delle frontiere. Nonostante la sua natura, l'FSB è stato sempre più coinvolto in azioni all'estero, come l'assassinio nel 2006 del dissidente Alexander Litvinenko, cyberattacchi e il sostegno a movimenti filorussi. Sono dell'FSB gli agenti accusati da Alexei Navalny per il suo avvelenamento. L'SVR è invece il servizio di intelligence estero. Particolarmente apprezzato da Putin, condivide con il GRU diverse responsabilità e per questo attriti. Attraverso i suoi 7 direttorati gestisce la raccolta di informazioni esterne, la copertura degli agenti e il controllo dei cittadini russi all'estero. Dall'Unione Sovietica all'era di Putin cambiano le sigle, ma non il valore dell'intelligence di Mosca.
E così in 90 secondi abbiamo provato a tratteggiare quella che è la poderosa macchina dell'intelligence russa, che come avete sentito anche trae linfa vitale dal passato sovietico. 349-238-6666, qualcuno, un paio di ascoltatori che fanno la lima alla locuzione da me utilizzata, persona non grata, un ascoltatore un po' più morbido, Paolo da Udine, si pone la domanda: persone non grate o persone non gradite? E persona non grata è una locuzione che si utilizza nel linguaggio diplomatico di derivazione latina, potremmo anche dire non gradita, ma tra diplomatici si dice non grata. 349-238-6666, tanti messaggi, l'unico forse che mi ha toccato, perché è evidentemente toccato egli stesso, un militare in congedo che scrive: sono scioccato dalla vicenda, aspettiamo per un attimo, vediamo come saranno le indagini, se vi sarà appunto un processo, aspettiamo di avere meglio precisi i contorni di questa vicenda, poi naturalmente potremo esprimere tutti i giudizi e staremo a vedere soprattutto se si farà sentire la NATO nelle prossime ore. Adesso è il momento di cambiare pagina, lo facciamo come al solito a modo nostro, in 90 secondi, la copertina di Valentina Ternullo e Valeria Bernardi.
The coronavirus has spread to countries across the world, but officials believe that it all started in Wuhan, China.
That's what I said, a Wuhan virus.
i dati a nostra disposizione fin dall'inizio non combaciavano con i dati che avevano pubblicato i cinesi.
The World Health Organization is sending investigators to China to find out.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità indagherà sull'origine del Covid-19 in Cina.
They've concluded that it's most likely that the virus came through transmission from bats to human via another animal.
Si è arrivati alla conclusione che è altamente probabile che il virus sia stato trasmesso dal pipistrello all'uomo, possibilmente passando per un altro animale.
And very unlikely it came from a Wuhan lab.
E che dall'altra parte è altamente improbabile che provenga da un laboratorio di Wuhan.
We've got real concerns about the methodology and the process that went into that report.
Abbiamo diversi dubbi sulla metodologia seguita nella redazione del report,
including the fact that the government in Beijing apparently helped to write it.
Per non parlare del fatto che pare che il governo di Pechino abbia dato una mano nella stesura.
Parliamo di Wuhan, parliamo di pandemia da Covid-19, parliamo soprattutto di mancata trasparenza da parte della Cina. Ne abbiamo parlato tante volte, ma recentemente si è fatto risentire Ghebreyesus, capo dell'OMS, che critica la Cina per soprattutto una condivisione insufficiente sui dati del Covid-19 ai membri del team di investigazione che recentemente aveva chiuso la sua investigazione appunto a Wuhan. Opacità, mancanza di trasparenza, questo è stato forse il vero virus che dall'inizio ha attanagliato tutto il mondo, perché se non sai cosa sta accadendo, se non puoi osservarlo, non puoi nemmeno raccontarlo e quindi non puoi nemmeno prendere le adeguate contromisure. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano a Cecilia Attanasio Ghezzi, è sinologa e giornalista, scrive tra gli altri per La Stampa. Cecilia, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno Giampaolo e buonasera agli ascoltatori.
Allora, partiamo da una storia che è interessante, che ti riguarda, perché hai fatto un colpaccio qualche tempo fa, complice ovviamente anche le tue competenze, nonché linguistiche. Sei riuscita a intervistare i familiari delle vittime di Wuhan, lo facesti per un programma televisivo italiano. Quanto è stato difficile? Così immediatamente andiamo a descrivere la difficoltà di penetrare questo muro di gomma che avvolge Pechino.
Allora, innanzitutto bisogna purtroppo usare il singolare, nel senso che io ne ho intervistato uno e sono a conoscenza di un centinaio di casi.
Sì.
Nessuno vuole parlare, ovviamente, e io sono riuscita ad arrivare alla persona che di fatto è la persona più arrabbiata, che specialmente ti dice: io non ho nulla da perdere. E più tentano di mettermi a tacere, e più io mi arrabbio e più diffonderò. Recentemente addirittura ho scritto una lettera aperta a Xi Jinping, lo arrestano quasi ogni settimana da quello, sì, che mi dice, però lo rilasciano.
Sì.
E la situazione delle vittime è più o meno a un minimo comune denominatore, che è questo. Sappiamo tutti che c'è stato un grosso ritardo da parte della Cina nel comunicare ufficialmente l'epidemia che era esplosa già a Wuhan.
Sì.
E soprattutto la trasmissibilità della malattia da uomo a uomo.
Sì.
Questo forse è stata la cosa più grave.
Sì.
Fatto sì è che in quel lasso di tempo in cui il potere sapeva, ma la popolazione no, che con sicurezza, probabilmente anche più ampio, però con sicurezza sappiamo che Xi Jinping, per il presidente cinese, ha tenuto una riunione con i più alti vertici del partito e dello Stato il 7 gennaio del 2020.
Sì.
E che la popolazione è stata avvisata il 19 gennaio. Quindi in questo lasso di tempo chi ha avuto perdite gravi di parenti ammalati dice: io non sono stato avvisato,
non
la
c'è
colpa
dubbio.
È dello Stato.
Non c'è dubbio, 12 giorni di tempo, Cecilia, certo, 12 giorni, Cecilia Attanasio, abbiamo capito perfettamente quanto possa essere virulento, perdonate evidentemente il gioco di parole, il Covid-19 senza adeguate misure di contenimento. 12 giorni libero di circolare è successo, che quello che poi è accaduto. Poca trasparenza, opacità all'inizio, ma poi opacità anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando il team dell'OMS, tra lo scetticismo totale la comunità internazionale si è recato per cercare di fare chiarezza, e lì non ha avuto accesso ai dati grezzi, alle fonti primarie. Sostanzialmente gli sono stati passati dei documenti redatti dagli stessi funzionari cinesi, e questo è il modus operandi di Pechino. Cecilia Attanasio, ti stupisce o, come dire, la minestra già pronta è la modalità normale?
Sì, direi piuttosto la seconda che hai detto. Mi avrebbe realmente stupito se i funzionari dell'OMS fossero stati lasciati liberi di girare per la Cina e consultare. Loro non solo non potevano accedere ai dati grezzi, ma erano comunque costantemente accompagnati da funzionari cinesi.
Sì.
E questo purtroppo però è una deformazione che la Cina ha sempre avuto, ma spesso hanno i regimi, perché si tratta del controllo delle informazioni. E le informazioni vengono per prima cosa, devono essere digerite dal sistema politico che pretende di governarle.
Non c'è dubbio, Cecilia, aggiungo un piccolo tassello, perdonami se ti interrompo, che John Sudworth della BBC, grandissimo corrispondente da Pechino, ha deciso di mollare gli ormeggi e salpare verso Taiwan proprio per questo motivo. Raccontava la repressione in Xinjiang, raccontava la pessima gestione iniziale della pandemia da Covid-19, e per questo riceveva minacce, pressioni politiche, non poteva più lavorare, troppo rischioso, ha detto. Torno subito da te, Cecilia, perché dobbiamo andare sulle strade italiane, vediamo come se la sta cavando, chi la guida, e poi nell'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano continuiamo a parlare di questa incredibile opacità da parte di Pechino.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, continuiamo a raccontarvi della poca trasparenza da parte del regime, provando però a entrare in punta di piedi in quei palazzi del potere. Cecilia Attanasio Ghezzi, sinologa, giornalista, scrive per La Stampa, un lungo passato proprio sulle strade cinesi e in quei tortuosi meandri anche della politica di Pechino, ci sta restituendo quanto sia il modus operandi costante da parte del regime: cercare di controllare tutto, compreso anche l'informazione, compreso anche i reporter stranieri. Cecilia, in 90 secondi abbiamo provato a ricapitolare quello che è una vera e propria paranoia da parte del regime cinese su qualsiasi tipo di crisi che possa intaccare l'integrità stessa dell'apparato. L'ascoltiamo insieme.
Riservatezza, inchiesta condotta in segreto, arbitrarietà nell'individuazione dei responsabili. Prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, la Cina ha affrontato numerose emergenze sanitarie, ma l'opacità di un sistema in cui il potere giudiziario e i media dipendono direttamente dal governo ha reso tutte queste crisi molto difficili da interpretare. Anno 2008, poco prima delle Olimpiadi di Pechino. Circa 300.000 bambini cinesi rimangono contaminati e almeno 6 perdono la vita a causa di latte in polvere allungato con la melamina, un additivo chimico che aumentava i profitti delle aziende produttrici. L'opinione pubblica è inferocita e il governo agisce con micidiale rapidità. 2 dirigenti della casa farmaceutica vengono condannati a morte, un terzo all'ergastolo. Il premier Wen Jiabao si scusa con i cittadini, ma davanti all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, i funzionari di Pechino criticano i bandi applicati a tutti i prodotti cinesi. Se scandali di questo tipo coinvolgono la politica, la Cina tende a incriminare i funzionari locali, lasciando sullo sfondo i leader nazionali. È il caso del disastro del 2001, quando nella provincia dello Henan un numero imprecisato di persone contrae l'HIV a causa di trasfusioni di sangue infetto. Tutto sbagliato da parte di Pechino, allora? Non proprio. Dopo un iniziale tentativo di insabbiamento, l'epidemia di SARS del 2003 viene subito contrastata con l'arresto dei funzionari responsabili e l'arrivo di un dirigente di alto livello. Wang Qishen si guadagna la fama di politico diretto e autorevole. Oggi Wang è uno degli uomini più potenti di tutta la Cina, consigliere preferito di Xi Jinping. Ma non sappiamo se il presidente cinese abbia deciso di dargli ascolto sull'epidemia da Covid-19.
E così in 90 secondi alcuni dei casi eclatanti in cui il regime di Pechino ha deciso di far calare un velo su quella che era la realtà. Cecilia Atanasio Ghezzi, sinologa, firma della Stampa, giornalista, ha vissuto a Pechino per anni e conosce molto bene quella realtà, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori polemici che ci accusano di alimentare addirittura una guerra commerciale dando informazioni false su quello che è la Cina, che invece è estremamente capace nel gestire 1,5 miliardi di persone. Nessuno nega questi aspetti, gentile ascoltatore, ma è anche giusto. Non soltanto Cecilia, mia ospite quest'oggi, ma Antonio Taglia, uno degli autori di questa trasmissione, hanno vissuto per anni a Pechino e si sono scontrati esattamente con la realtà che Cecilia sta raccontandoci. Quanto è verticistica? Ed è l'ultima domanda, Cecilia, che faccio prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro. Quando si stende la coltre di opacità, è Xi Jinping in persona che ordina questo tipo di mistificazione della realtà, oppure l'apparato è così ben oliato, così ben funzionante, che ogni funzionario sa perfettamente chi mettere a tacere quando è ora?
No, in genere è esattamente il contrario, nel senso che spessissimo la Cina, ricordiamolo sempre, è un continente sterminata, è come se parlassimo dell'intera Europa. Quindi quando qualcosa succede localmente, e ogni disastro inizia localmente, la prima cosa che fanno i funzionari locali per paura di essere puniti è cercare di insabbiare. E siccome nessuna decisione poi viene presa se non viene presa direttamente dal funzionario massimo, che è appunto il presidente cinese Xi Jinping, si crea spessissimo una catena rotta di informazioni.
Sì.
Poi sta al partito cercare di svilupparla nella migliore maniera possibile. Diciamo che però, rispetto ai casi che avete citato voi, questo è ulteriormente diverso in quanto coinvolge tutto il mondo.
Sì,
e allora la Cina sicuramente non può permettersi che l'OMS scopra qualcosa della pandemia prima di lei. Anche nel migliore dei casi, anche se lei non avesse insabbiato niente, non potrebbe permetterlo. Quello è il suo territorio e saranno loro a dare le informazioni.
Non c'è dubbio. Io ringrazio tantissimo Cecilia Atanasio Ghezzi, sinologa, firma della Stampa, per essere stata con noi. Una buona giornata Cecilia, un buon lavoro e alla prossima.
Ciao, arrivederci.
Gestire 1,5 miliardi di persone, scrive polemicamente un ascoltatore, solo gli schiavi vengono gestiti, lei ha perfettamente ragione, citavo il messaggio precedente, che stigmatizzo solo in parte in verità, perché andare a vedere gli esperimenti di ingegneria sociale a tutti gli effetti che vengono attuati in Xinjiang è gestione a tutti gli effetti. 349-238-6666, siamo quasi in chiusura, però io mi permetto di proporvi un paio di osservazioni sulle quali abbiamo lavorato con la redazione in tutta la giornata di quest'oggi. Intanto perché c'è una notizia che viene ricapitolata molto bene dal post.it, sostanzialmente il giornale online dà notizia degli ultimi giorni di uno sforzo di oltre 20 capi di Stato, di governo e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per creare un nuovo trattato internazionale che dovrebbe gestire le grandi emergenze sanitarie globali, che dopo un anno di pandemia, scrive il Post, potrebbe essere un buon incentivo per l'endera condivisa da parte dei governi. È un'ipotesi che era stata ventilata anche alcuni mesi fa, ma forse è arrivato il momento, complice la denuncia di Ghebreyesus e dell'OMS appunto sulla scarsa collaborazione da parte della Cina. Lo ricordava benissimo Cecilia Atanasio Ghezzi, l'approccio alle pandemie è per forza di cose sempre e comunque globale, deve essere multilaterale. Quello che accade a Wuhan ha poi purtroppo, ahi noi, riguardato l'intero mondo. Però questo potrebbe essere un punto di svolta nel dialogo più trasparente fra Occidente e Cina, nel momento in cui Pechino decidesse di essere più trasparente e di collaborare, quasi quindi a prendere la pandemia e i vaccini come acceleratore di multilateralismo, così come per esempio il dossier sul cambiamento climatico è un'incredibile opportunità per andare a disgelare i rapporti fra Stati Uniti e Cina. È l'unico punto di contatto, l'unico punto di narrazione su quali le due grandi potenze potrebbero trovarsi. Ecco, forse se il regime di Pechino, se Xi Jinping avessero in qualche modo un moto di apertura verso l'Occidente, ci fosse più collaborazione su questo, ammettere le proprie responsabilità, fare mea culpa, ma poi lavorare su questo nuovo perimetro internazionale di questo trattato per gestire le future pandemie, che è inutile nasconderci, ci saranno, gentili ascoltatrici e ascoltatori, questo è innegabile, la storia ce ne dà prova. Ecco, questo potrebbe essere un nuovo terreno comune, trasformare quella che è tutt'oggi purtroppo una tragedia per molti di noi in una nuova opportunità. E con questo speriamo di aver aggiunto l'ultimo tassello di conoscenza in questo viaggio di quest'oggi. Naturalmente manca solo una cosa, il nostro slogan. Sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Così come in regia c'è un dovere, che è lanciare i titoli di coda. Che servono a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, i tanti messaggi arrivati, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.